vite che non sono la tua. La scrittrice cucinava qui. Quattro pranzi di Natale di Stefania Afel Barzini.
Karen Brixen, autrice della Mia Africa e del Pranzo di Babette, mirabile scrittrice di cucine, fragranze e gusti delicati, afferma di non saper fare altro che cucinare e forse scrivere. In realtà Karen nella vita è praticamente anoressica, al punto che il certificato di morte nel 1962 recita causa del decesso malnutrizione. Karen Dinesen, poi baronessa von Brixen-Finecke, nasce a Rungsted, in Danimarca, il 17 aprile dell'85, una piccola cittadina a circa mezz'ora da Copenaghen. Rungsdung, la casa della famiglia Dinesen, una volta una locanda settecentesca, oggi è un parco di 17 ettari e, grazie alla pervicacia di Karen, una zona protetta, rifugio di uccelli migratori. E questa è la casa in cui la scrittrice nasce e in cui muore. In mezzo c'è l'Africa. L'infanzia di Tanne, questo è il nomignolo che le danno in famiglia, è gioiosa e serena, insieme a fratelli e sorelle, nell'atmosfera magica e incantata di Rungsdung, in mezzo alla natura. Il centro affettivo della vita di Karen è il padre Wilhelm, militare, viaggiatore e poetico sognatore, che ha vissuto per un periodo nei boschi americani, in Wisconsin, cacciando e cucinando il pane in una stufa di a campo. Sarà proprio questo padre amato ed idolatrato a formare carattere e filosofia essenziale di Tanne, l'idea che il mondo sia diviso in due, la wilderness, la vita selvaggia, ricca di grandi spazi aperti, di avventure e campi di battaglia, e la domesticity, la vita familiare, il focolare, dove si mescolano le voci delle donne e i vapori delle pentole, in altre parole, il maschile e il femminile. È la prima e la più forte dicotomia con la quale la scrittrice combatterà quotidianamente, oscillando sempre tra il desiderio di assomigliare al padre, e quindi uomo anch'essa, dedita alla caccia, a una vita ricca di sorprese e povera di legami fissi a contatto con la natura, e l'aspirazione altrettanto forte di diventare il tipo di donna che il padre avrebbe sicuramente amato. Non è perciò strano che a soli 11 anni, quando Wilhelm, che ha da poco compiuto 50 anni, si impicca nella sua casa di Copenaghen, l'infanzia calda e affettuosa di Tanne si interrompa bruscamente, lasciandole in cambio una ferita dolorosa che non si rimarginerà mai più, schierandola per sempre a fianco di quel padre da cui si sente abbandonata, dalla parte cioè dei sentimenti forti e violenti, dalla parte della libertà. Ciò che adesso le resta, ciò con cui deve confrontarsi, è la madre, Ingeborg, e il ramo femminile della famiglia. Restano, insomma, per l'appunto, i vapori delle pentole. A quel mondo fatto di pregiudizi, di rispettabilità, di regole immutabili che nessuno oserebbe mai mettere in discussione, Karen non si arrende. La vita di Karen è sempre divisa in due, dunque, maschile e femminile, Africa e Danimarca. E il Natale è il fil rouge che unisce queste due esistenze. C'è il Natale danese, un mondo magico fatto di storie e leggende che il padre ne racconta ad ogni vigilia, quando sotto gli occhi scettici di Ingeborg i due mettono fuori dalla porta un piatto colmo di porridge, perché quella è la notte dei misteri, dove le creature del bosco, fate, gnomi, elfi, si avvicinano alle case in cerca di cibo. Non farlo attirerebbe sulla famiglia sfortuna e disgrazie. I Natali danesi sono ricchi, sembrano usciti dal film Fanny Alexander, belle tovaglie di pizzo, argenteria, cristallerie scintillanti. Grandi pranzi, insomma, che servono di ispirazione ai pranzi di Babette, forse uno dei più bei racconti sul Natale e su quello che dovrebbe essere il suo spirito. La storia di Babette ormai la sappiamo tutti. In un piccolo villaggio norvegese in riva al mare, Martina e Filippa, due sorelle zitelle, vivono una vita molto semplice e puritana, un'esistenza povera di piaceri, a iniziare da quelli della tavola. Giorno dopo giorno, infatti, le due donne consumano solo scialbe, zuppe di stoccafisso e pane bagnato. Al loro servizio c'è Babette, una profuga francese che le aiuta nelle faccende domestiche. Dopo 14 anni di onorato lavoro, Babette vince la lotteria dei 10.000 franchi e con quelli, invece che tornarsene nell'amata patria, decide di regalare alla piccola comunità in cui vive un indimenticabile pranzo di Natale. Il menù di questo pasto è passato alla storia, almeno a quella gastronomica. Brodo di tartaruga, brinì de midoff, caillon sarcophage, baba rum. Tutto naturalmente innaffiato da vini straordinari, Veuve Clicquot, Amontillado e Clos Vougeot. Per i bigotti abitanti nel villaggio, quel pranzo è una minaccia alla loro integrità morale e come tale da osservare con sospetto. Ma è a tavola, si sa, che avvengono i miracoli, a iniziare dalla famosa moltiplicazione dei pani e dei pesci. Così quel cibo, creduto opera del demonio, si trasforma in un dono del paradiso. Babette, in quei piatti, ci ha messo l'anima e presto, vinti da sapori e fragranze straordinari, i commensali si sciolgono, imparano a comunicare, a godere di piaceri che arricchiscono non solo lo stomaco, ma anche lo spirito. È uno degli invitati, il generale Gallifet, a capire per primo il significato profondo di ciò che sta accadendo a quel desco. Questa donna è in grado di trasformare una cena in una sorta di storia d'amore, una storia d'amore di quella nobile e romantica categoria che non distingue più tra l'appetito del corpo e quello dello spirito o la sazietà. Una vera epifania mistica, l'estasi dunque, è questo che Tanne cerca nella vita, è questo che dà un senso alle sue azioni. Ma se agli altri indica il cibo amato e curato come mezzo per raggiungere il rapimento e l'ebbrezza, per lei invece il processo è inverso, esaltazione e incantesimo può ottenerli solo smettendo di mangiare, essere magra, la persona più magra al mondo, perché la magrezza ispira per primi se stessi. Essere esili per poter essere artisti, ed è proprio l'arte, per Tanne, a rendere unici, irripetibili gli esseri umani. Sono la scrittura, la poesia, la pittura e naturalmente la cucina. Babette è infatti una vera artista, straordinariamente cosciente di esserlo. Quando Martina e Filippa scoprono che la cuoca ha speso tutti i soldi della vincita per la cena, ne sono costernate. «Cara Babette, non dovevate dar via tutto quanto avevate per noi, per voi?» «No, per me. Io sono una grande artista. Sono una grande artista, madame. Povera? No, non sarò mai povera. Ho detto che sono una grande artista. Una grande artista, madame, non è mai povera. Abbiamo qualcosa, madame, di cui gli altri non sanno nulla». La battaglia della cuoca francese contro il puritanesimo è la stessa che combatte Karen, quella che le fa stringere amicizia con l'aristocratica sorella Frigy, che la invitano a partecipare ai loro voluttuosi pranzi orientali per la disperazione della puritanissima zia Bess, l'ispiratrice delle due ziterne del pranzo di Babette, per la quale quei banchetti in cui ci si adagia mollemente su cuscini di seta sono il massimo della lascivia. La storia vuole che la Brixen smetta di mangiare dopo aver contratto dal marito Don Giovanni impenitente la sifilide e che questa ne abbia procurato ulcere e gastriti che ne rendono la digestione un affare lungo e doloroso. Ma è solo una parte della verità. Tanne in realtà comincia molto presto a voler fare a meno del cibo. Inizia infatti a digiunare ancora adolescente, con la certezza che attraverso la negazione del cibo, attraverso la fame e la sofferenza, potrà ottenere la grandezza a cui anela. È così che si diventa eroi, è così che si raggiunge l'estasi. Una battaglia che combatterà per tutta la vita, quella della magrezza, non solo e non tanto per una questione estetica, il grasso infatti la rende infelice, ma per ragioni più profonde, filosofiche. «So che non devo essere grassa», scrive, «è meglio per me soffrire la fame, perché essere soprappeso paralizza, soffoca il mio stile». La leggerezza della carne fa sì che la mente possa volare via, libera da inutili e fastidiosi orpelli nei cieli rarefatti della poesia e dell'arte. Se però Tanne non ama particolarmente mangiare per via di quel suo tormentoso desiderio di magrezza, ama però cucinare e nel 1901, terminati gli studi, la madre le fa frequentare una scuola di cucina per prepararsi a diventare moglie. A testimoniare la sua passione per la nobile arte della cucina restano le sue ricette, quella del croccante al cioccolato, per esempio, una delle sue golosità preferite che compare appunto sulle sue tavole, quella africana e quella danese, ad ogni Natale. Nel 1913 Karen si fidanza con suo cugino, il barone Bror von Brixen-Finecke, e quando lui le propone di partire insieme per l'Africa e acquistare una fattoria dove vivere lontani dalla civiltà, non se lo fa ripetere due volte. È il sogno che si avvera, lo stesso di suo padre, vivere una vita avventurosa, ricca di emozioni, a contatto con la natura selvaggia. La coppia compra una piantagione di caffè vicino a Nairobi, ai piedi delle colline di Ngong. La vita alla fattoria sarà certo avventurosa, ma è anche faticosa e difficile. Fin da subito è chiaro che il barone è assai più interessato alle grazie muliabri e alla graccia grossa che al buon andamento della fattoria. Tocca perciò a Karen occuparsene, non è certo un compito da poco. La Brixen gestisce la piccola comunità di indigeni, si occupa della scuola serale, fornisce cure mediche, pianta un orto che ne regala erbe e verdure da usare in cucina, quella cucina che resta il suo regno, terra di sperimentazioni e sorprese. Sono tanti i cuochi che si avvicendano ai fornelli della fattoria, a iniziare da Ismail, il somalo, un vecchio gentile e ricco di buonsenso, il cui repertorio in cucina è però limitato. Così Karen gli insegna a fare soufflé, meringhe, torte, franca una panna. C'è poi Farah, il prezioso factotum, l'anima della casa, che si occupa di tutto, guida le stalle, fa la spesa, tiene i rapporti con i negozianti e i fornitori, tanto che poi aprirà la sua Dukka, una piccola drogheria, che lo farà diventare ricco. Quando Farah lascia Karen per andare a visitare la sua famiglia lontana, in cucina resta il suo aiutante, il piccolo Camante, 13 anni, il cenerentolo della fattoria, che lava i piatti, spazza per terra, si occupa dell'acqua. Il ragazzino, come non bastasse, è denutrito e ha una brutta malattia a una gamba. La scrittrice lo cura, lo accudisce come un figlio, lo sfama a riso e zucchero, lo medica con unguenti e pomate, lo manda all'ospedale e quando torna, finalmente guarito, non lo molla un istante, finché non scopre il suo vero talento segreto. Camante è nato per stare ai fornelli. In cucina, nel mondo culinario, Camante ha tutti gli attributi del genio, scrive Karen. Ma il talento da solo non basta, ci vogliono anche tecnica ed educazione. La Brixen non ci pensa su due volte e lo manda, in uno dei suoi slanci grandiosi, a studiare nelle cucine dei più raffinati locali africani. Quando torna alla fattoria, il ragazzo è pronto per il debutto. I suoi primi successi sono le torte, ma il vero trionfo sarà appunto il pranzo di Natale, che da quel momento si ripeterà identico ogni anno, un pranzo tutto danese. Ci sono l'albero decorato, il tacchino arrosto, il porridge di riso e piccole torte di mandorle. In quel primo Natale, Karen decide di portare Camante a messa e gli descrive la bella cerimonia a cui avrebbe assistito. Il ragazzo è commosso e per l'occasione veste i panni migliori. Ma in macchina comincia a agitarsi e vuole tornare indietro. Quando la scrittrice cerca di capire il motivo, lui risponde evasivamente. Alla fine, però, riesce a fargli confessare la verità. All'ultimo momento si era reso conto che stavano andando alla missione francese e a lui avevano detto di non avvicinarsi mai a quel luogo. Karen però è decisissima e Camante impallidisce come un morto e si copre di sudore. «No, no, Msabu!» grida. «Lì dentro non ci vengo! C'è una Msabu che è un Mbaya sana, terribilmente cattiva!» Nella chiesa c'è infatti una grande statua della Vergine in cartapesta, a grandezza naturale, e gli africani delle statue hanno molta paura. Ma quando il ragazzo entra in chiesa dimentica tutti i suoi timori. Per un caso, quella è la più bella messa natalizia che si fosse mai svolta alla missione. Da questo momento il Camante diventa l'ombra di Tanne. Insieme vanno a raccogliere funghi, fanno la spesa, preparano conserve e marmellate. Sarà uno dei pochi uomini della sua vita a non abbandonarla, a non lasciarla sola. Dirgli a poco, infatti, marito l'abbandonerà, non prima di averle fatto dono di un ultimo affettuoso pensiero, la sifilide che la perseguiterà per il resto dei suoi giorni. La fattoria adesso langue, non è quello il luogo giusto per coltivare caffè e ora ci si mette anche la siccità, ma la scrittrice non si dà per vinta. Quella terra difficile e selvaggia l'è entrata nel sangue, è la sua terra e lei non ha nessuna intenzione di rinunciarci solo perché il raccolto è scarso. E poi adesso, nella sua vita, è entrato Dennis Finch Hutton, inglese, aristocratico e grande cacciatore. Uomo perfetto per Tanne, quello che racchiude in sé tutte le virtù che ha sempre apprezzato, coraggio, curiosità, raffinatezza, e con lui la scrittrice è davvero felice. Sono gli anni dei grandi safari, vere stragi di animali, cervi, zebre, cinghiali, marabù e soprattutto leoni, la passione di Karen, che li osserva mentre vengono scuoiati con un misto di ammirazione e di invidia, senza un minimo di grasso superfluo, arrogantemente perfetti, così come vorrebbe essere lei, nell'arte, nella vita e nel corpo. Tanne sente cuore leggero che vola nell'aria come un aquilone, ma non sono solo rose e fiori, ci sono anche le spine. Dennis è come uno di quegli animali selvaggi che tanto ama cacciare, inafferrabile, difficile da ingabbiare, arriva, riparte, Karen non sa mai quando tornerà. Il rapporto con lui non è solo passione, desiderio, è molto di più, è quella connessione mistica, quell'estasi che la scrittrice ha cercato per tutta la vita. Lei ne è consapevole al punto che delle sue lunghe assenze scriverà: se va a finire che lui è l'unica cosa che posseggo nella vita, diventerà una fame. Ma Dennis torna sempre e basta la sua presenza a farle dimenticare ubbie e tormenti. La vita a fianco di Dennis è fatta anche di grandi cene, di feste a cui partecipano tutti gli indigeni della piccola comunità, dove per gli adulti c'è il cuore di canna a volontà e per i bambini dolce e zucchero. Ma soprattutto c'è la cena, restata famosa, alla quale partecipano tra gli altri Barry Markham, celebre aviatrice, e il principe di Galles. Quella cena sancirà definitivamente il genio culinario di Camante e sarà una cena così speciale che alla fine il principe di Galles andrà in cucina a congratularsi con lo chef e i suoi assistenti. Ma sono fuochi artificiali, la realtà è che le cose vanno sempre peggio. Il mercato del caffè è crollato, la siccità ha fatto il resto. La piantagione non ha futuro, ma la scrittrice quel luogo lo ama e si rifiuta di perdere ogni speranza. A ucciderne quelle speranze ci penserà la morte, quella di Dennis, che il 14 maggio 1931 di buon mattino si alza in volo con il suo Gypsy Moth, la sua falena zingara, sorvola due volte l'aeroporto di Voi e poi si schianta al suolo insieme al fedele servitore Kamau. Insieme a Dennis, per tanne, muore anche l'Africa. Ora in quella fattoria selvaggia per lei non c'è davvero più nulla da fare se non ricordare, e sono ricordi che fanno molto male. È arrivato il tempo di tornare nella fredda Danimarca, di ricominciare da capo, di rintanarsi a Rungostung a leccarsi le ferite nell'unico luogo che non ha mai tradita. Sceglie la stanza rivestita di legno sotto i tetti con le finestre rivolte al mare e ricominciano le cerimonie del Natale. Nel soggiorno troneggia l'abete, sempre decorato con festoni e palle d'argento e stelle di carta bianca. Sebbene con suo grande dolore la Brixen non abbia mai avuto figli, ama stimolare l'immaginazione dei suoi nipoti. C'è sempre un giocattolo di Natale rosso appeso all'albero. Il primo bambino a trovarlo viene solitamente ricompensato con un dolcetto. Ma la malattia non la lascia mai, anzi si fa sempre più possessiva. Karen scopre infatti di essere stata malcurata, di avere adesso anche la tabes dorsalis, la sifilide della spina dorsale. Per il resto della sua esistenza avrà difficoltà a camminare, vomiterà spesso, il suo equilibrio sarà sempre un affare precario, sarà tormentata da anoressia e forti dolori di pancia, complicati anche dalle ulcere. Se poi aggiungiamo l'aspirazione al digiuno, ecco che la seconda parte della vita di Tanne si trascina all'insegna del rifiuto del cibo, o quantomeno del suo abbandono progressivo. La sua adesso è una dieta di ostriche e champagne che la sosterrà per il resto dei suoi giorni, fino a quando, ormai molto vecchia, avrà difficoltà a concentrarsi, a mangiare, a lavorare, anche a sedere dritta. Ma Karen non rinuncia a viziare i suoi ospiti, ama guardarli mangiare e vuole che mangino bene. La fine della guerra porta con sé anche un nuovo amore, l'ultima grande passione di Tanne. Lui si chiama Thorkild Bjørnvig, è un poeta, è sposato, ha un figlio ancora piccolo, è la metà degli anni della scrittrice. Lei ne ha più di 60, lui meno di 30. Dunque un'altra storia folle, dolorosa, impossibile. Dura 5 anni, sono anni di liti, di rotture, di riappacificazioni, di ripicche, ma anche di ferocità e soprattutto di momenti di pura gioia, quell'estasi così cercata e desiderata. Thorkild vive per lunghi periodi a casa di Karen, che fa di tutto per staccarlo dalla moglie. Lui fugge, ritorna, si allontana di nuovo e cede ancora. Non è certo facile vivere sempre sull'orlo della follia, in uno stato di esaltazione continua, protesi fino allo spasimo verso il rapimento. Il giovane poeta non è fedele neanche a Tanne. Ha altre storie e la fine della storia d'amore, quando il poeta abbandona per sempre il campo, la lascia svuotata ad affrontare una realtà irrefutabile, fatta di vecchiaia e malattia. Invecchiare, se si deve invecchiare, scrive, la via più onorevole di farlo è diventare uno scheletro, un teschio. Un memento mori, allora ispirerò orrore. E bisogna dire che a ottenere questo risultato ci si dedica con grande slancio. A metà gennaio del 1953 le asportano gran parte dello stomaco, insieme a molte ulcere. Da questo momento in poi non mangerà più normalmente. Qualche asparago, poche ostriche e champagne. Arriverà a pesare poco più di 40 kg. Finalmente è diventata la persona più magra del mondo. A 70 anni viene ricoverata in ospedale, la operano e ne recidono alcuni nervi della spina dorsale. Da qui in poi la sua esistenza diventa una sorta di bollettino di guerra. Nel 58, tornata dall'Inghilterra, si mette a letto. I sintomi sono quelli della denutrizione e dello sfinimento. Ormai pesa solo 37 kg. I medici sono preoccupati. Una magrezza simile l'hanno vista solo tra i prigionieri dei campi di concentramento. Le ordinano di mangiare, di mettere su peso. Ma lei, da quell'orecchio, non ci sente. Ma c'è poco da scherzare. Adesso è questione di vita o di morte. Lei non si arrende nemmeno allora. Vive ormai solo di succhi di frutta e verdura, di ampolle di gelatina Royal, delle sue dorate ostriche e di qualche biscotto secco. Gli ultimi 2 anni sono una lunga preparazione alla morte, di cui non ha nessuna paura. Piuttosto è consapevole che ogni attimo adesso diventa prezioso e più intenso. Poco prima della fine scende in giardino a sentire il profumo dei tinghi e ad ascoltare il cinguettio degli uccelli. Sa bene che l'ultima volta, così come sa che ora, che di lei non è rimasto più nulla, che lei stessa è la cosa più leggera di tutte, il destino non farà nessuna fatica a portarla via. Il 7 settembre del 1962 beve l'ultimo dei suoi preziosi consommé e si addormenta serena. Morte per consunzione, diranno i medici. Morte per digiuno, direbbe lei. E per Tanne questo è l'ultimo atto, ironico e potente, di eroismo femminile. Thank you.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
My rescue.